Tanto vi ringrazio di essere qui questa sera per questo terzo e ultimo incontro su questa introduzione. E questa è una serata a cui io tengo particolarmente proprio per l'argomento che mi appassiona ormai da anni. Io non sono molto veloce come intelligenza e ho bisogno di riflettere a lungo sulle cose. E infatti questa domanda che mi sono posto e che ha dato origine al titolo, come mai la pratica del Buddha è arrivata in Occidente circa 2500 anni dopo la sua predicazione? Come mai ci è voluto così tanto tempo? E allora ho dato questo titolo, perché il Buddha è venuto in Occidente? Che parafrasa un po' un antico koan che dice: perché Bodhidharma è andato in Oriente? Bodhidharma è stato un maestro che dall'India andò in Tibet e si dice che fu lui a introdurre o comunque a portare una certa rilevanza il buddismo in Tibet. E invece io ho immaginato questo Buddha come un piccolo monaco vestito con una tonaca gialla, ocra, fatta di stracci, che ha volto i suoi occhi verso occidente e col suo passo tranquillo e sereno è venuto nelle nostre terre. Perché ci è voluto così tanto tempo? Io non sono un esperto di storia antica, quindi non posso che fare qualche brevissima supposizione, ma che solo questo, non è nient'altro. Contrariamente a quello che possiamo pensare, già nell'antichità gli scambi tra Oriente e Occidente erano abbastanza intensi. E, per esempio, l'imperatore Alessandro arrivò all'interno dell'India. E lì rimase una colonna greca abbastanza fiorente per molti secoli e diedero anche origine a una forma di arte, soprattutto di scultura, Gandharva, che è apprezzata e ha influenzato anche poi in parte almeno la scultura indiana. L'impero romano, tempi del Buddha, era già sviluppato, non si sviluppò fino all'India, però probabilmente ci furono comunque dei contatti in quelle zone. L'impero romano era abbastanza tollerante da un punto di vista religioso, bastava che si adorasse l'imperatore, poi al di là di questo qualsiasi culto era ammesso, fino verso il 300 d.C., quando i cristiani da perseguitati divennero la regione di Stato e quindi ci fu una certa intolleranza e persecuzione di tutte le altre visioni religiose. Quindi se per caso qualche vestigia dell'insegnamento del Buddha arrivò in Occidente fino da noi, probabilmente in quel periodo venne del tutto abbandonato. Poi, con l'avvento del cristianesimo, per circa 1500 anni, questa egemonia e questa ricerca abbastanza spinta dell'ortodossia difficilmente permise che altre tradizioni, specialmente una tradizione gentile come quella buddista, potesse prendere piede oltre un certo limite, al di là di qualche magari erudito o di qualche singolo o piccolo gruppo di praticanti. Solamente intorno al fine 800, inizio 900, soprattutto in Germania, cominciarono a svilupparsi dell'interesse verso la visione del Buddha, principalmente per i predicatori protestanti che andarono in quelle zone, India e sud-est asiatico, forse più ancora degli inglesi che erano ben attestati in quelle zone, ma che forse furono meno sensibili, almeno in quel periodo, a questa visione. Facile ricordare per esempio Hermann Hesse, che scrisse dei libri che cominciarono a far conoscere la pratica in Occidente. Non era facile, anche solo un secolo fa, trovare i testi fondamentali perché le traduzioni erano poche. E tradotte anche a volte in modo approssimativo. Spesso chi traduceva conosceva il sanscrito o il pali, ma pur essendo un erudito non conosceva bene la pratica e quindi anche le traduzioni spesso erano un po' farraginose, complesse, in una lingua un po' arcaica. Io ho per esempio delle traduzioni della UTET. E i sutra, insomma, sono in italiano molto pesante e tra l'altro filtrate molto spesso da una visione cristiana, quindi concetti di colpa, di peccato, di inferno, di paradiso sono riportati anche in questa visione. Quindi non era facile entrare in contatto con l'insegnamento se non si conosceva le lingue in cui si espresse il Buddha, cosa non certo molto facile. Un cambiamento c'è stato probabilmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, specialmente in America, la Beat Generation, la generazione di Kerouac, di Ginsberg, scoprirono il buddismo soprattutto nella versione giapponese, Zen, e cominciarono a praticare in modo anche abbastanza originale. Abbinavano la pratica magari rigorosa dello Zen con l'uso di droghe, con pratiche sessuali piuttosto disinibite, che facevano un accoppiamento abbastanza strano con la visione giapponese, però intanto cominciarono a introdurre questa visione a molti giovani, per esempio i vagabondi del Dharma, magari molti di noi l'hanno letto, o anche sulla strada di Kerouac, che per i giovani di qualche anno fa furono un po' una Bibbia. E quindi cominciarono a portare questa visione in Occidente. Poi anche la cultura hippie, una generazione o due successiva, forse si avvicinò di più alla visione indù, ma comunque anche quella buddista non fu del tutto trascurata e quindi molti giovani cominciarono a prendere coscienza e consapevolezza di questa visione. Quello che mi preme, dire in questo incontro e quello che penso di fare è di cercare di porre delle domande a me stesso e anche a voi, in modo che possiamo insieme cominciare a riflettere, perché penso che la riflessione su questi aspetti sia molto importante. Perché questo? Perché secondo me sta avvenendo un fatto epocale, quello del Dharma che si diffonde in Occidente. Ecco, volevo dire ancora due parole su questo termine, forse chi c'è stato l'incontro scorso ne ha già sentito parlare. È una discriminante che vorrei porre tra Dharma e Buddismo. I praticanti dell'insegnamento del Buddha in Oriente non si chiamano tra di loro buddisti, ma parlano di Dharma. Dharma è l'insegnamento del Buddha, sia l'insegnamento originario, sia quello che poi nei secoli e nei millenni si è trasformato in quello che noi occidentali in modo molto sbrigativo chiamiamo buddismo. Ma il panorama è molto variegato e quindi si potrebbe parlare forse di buddismi. Comunque, al di là di questo, io vorrei dare al termine Dharma, quello di insegnamento originario di Buddha e anche quello dei suoi allievi e maestri successivi che però rimangono strettamente nella tradizione del Buddha, e parlare di buddismo quando si tratta di quella che nel tempo è diventata una religione con dei riti, con le preghiere, con le oblazioni, con una serie di divinità che forse non sono compatibili con un Dio delle tradizioni monoteistiche, ma comunque che sviluppano una certa visione di divinità. È forse una pratica un poco, come poter dire, è portare una convenzione di dare a un significato a una certa parola piuttosto che un altro, ma questo entra nell'aspetto tradizionale perché il Buddha stesso prese dei termini dal sanscrito e gli diede un significato diverso, per esempio il termine dharma stesso e il termine karma, che non hanno lo stesso significato della visione vedica in cui lui crebbe. Ma questa è una pratica, una prassi abbastanza tipica, per esempio anche nelle scienze ci sono dei termini che hanno significati diversi da quelli dell'uso comune, per esempio in fisica il termine discreto vuol dire qualcosa di non continuo, che ha un significato diverso da quello che noi diamo al termine discreto, non so, di una persona discreta che quindi non disturba, o di un componimento che ha un valore medio e quindi è discreto, non è né pessimo né eccellente. Quindi penso di fare una scelta che possa rientrare in un ambito tradizionale. Quindi Dharma, la pratica del Buddha, buddismo, una variegata serie di religioni che fanno capo in qualche modo al Buddha. Cercherò quindi di tenere distinti i termini o usarli entrambi quando mi rivolgo a un aspetto più ampio. Quindi c'è questo momento storico particolare. Dopo 2500 anni il Buddha in qualche modo ha rivolto i suoi occhi in Occidente. Io lo dico in modo non metafisico, semplicemente un'immagine che a me piace, quella di un piccolo monaco che viene in Occidente. Viene in Occidente perché? Perché viene in Occidente? Allora, io vorrei chiedere insieme se riusciamo a trovare dei motivi perché noi oggi occidentali ci siamo un poco rivolti verso questa pratica. Ecco, avete qualche idea, qualche motivo per cui il Dharma e il Buddismo in questo momento si sta diffondendo in Occidente?
Forse perché, posto che sono completamente ignorante sull'argomento, però alle superiori mi piaceva molto storia e quindi forse perché fino all'avvento, diciamo, della tecnologia, io adesso stavo pensando al Medioevo, però in realtà anche fino ai primi del Novecento, forse un po' tutti erano più buddisti, perché essendoci meno distrazioni ed essendo la vita più breve e forse anche più difficile, nel senso senza così tante comodità, era più facile, magari anche inconsapevolmente, però forse era più facile stare nel momento presente, manca il cibo, non andare a caccia, oppure. E invece adesso col telefonino ordiniamo a domicilio. È un esempio banale, però forse adesso c'è più bisogno di una specie di guida per farlo, mentre prima era la vita stessa che ti aiutava a farlo,
Quindi c'era maggiore introspezione in modo più naturale.
forse. Esatto, non, cioè non, forse penso non c'era bisogno di seguire un insegnamento, ma veniva più spontaneo. Non
Molto
so, il mio
bello.
parere
Grazie. Grazie. Qualche altra idea?
Perché forse oggi ci sono forze contrarie al, non so se usare Dharma o Buddismo, comunque diciamo all'idea generale che queste filosofie portano, queste forze sono ragionate, nel senso che per esempio il consumismo spinge magari a comprare di più e quindi dare meno valore a quello che si ha per poter spingere ad un acquisto sempre maggiore, e questa è una forza che spinge a dare poco valore, per esempio, agli oggetti o comunque alle attività che si possono svolgere a pagamento. Quindi nasce il bisogno di ritrovare magari questo valore.
Sì, ottimo. Grazie.
Quindi è la tua intenzione quello che sta per no? Per gli interessi di quello che ci ho spiegato, la canzone è tutti cercano disperatamente di vedere pace, libertà, perché siamo soffocati dalla tecnologia, dalla fretta, dalla corsa, e tutti hanno bisogno di ritrovare quel senso di libertà, che è la parola che più di tutta la canzone continua ad essere. E me, se adesso ritorniamo a quel concetto di libertà, di vittoria sulla libertà, che è questa fretta, questa ansia, questa angoscia, e anche il suo comunque non ti porta per la rabbia pensare, non hai tempo di poterlo fare, quindi cerchi di avvicinare tutti quei concetti che ti danno la possibilità di poter fare, insomma, una guida, invece perché questo bisogno. Tutti dicono che allora la canzone è lì perché lo richiami, secondo me c'è anche questo concetto che comunque io trovo sviluppato, queste immagini che mattino arrivano di buongiorno, quindi benvenerò queste frasi, queste corrisi, di buon lavoro, di buona speranza, è una cosa facile, non è una cosa libera dai concetti là. E quindi secondo me è anche questo, c'è cioè un bisogno estremo. Cosa se tutto quello che è oggi la cosa è veramente la sento in continuazione, perché ci sono anche domande in cui ci sono le parole, c'è questo concetto secondo me è un bisogno, inizia magari con una curiosità e poi anche diventa un desiderio, una voglia.
Grazie. Quindi un bisogno di portare un cambiamento all'interno della nostra vita. Grazie. Qualche altra idea?
Grazie. per continuare il contatto con la televisione di fondo, quindi abbiamo bisogno di più chi meno, no? Tutti, però abbiamo bisogno di avere un contatto spirituale, cioè con la televisione spirituale, quindi scindere dalla religione o che deriva da questo.
Grazie.
È interessante questo collegamento perché comunque penso anche che il buddismo sia un modo di essere moderno, nel senso che toglie tante, tante cose, cioè la religione con cui forse noi siamo cresciuti, io non l'ho sperimentata appieno, sinceramente. Comunque era molto legata a dei dogmi, a delle regole, a qualcuno che ti dice cosa fare, cosa dire, ti dà un'indicazione. Invece il buddismo apre tutto un altro orizzonte e mette in gioco la persona. E tutto sommato in un momento di malessere, perché i ritmi portano a dividere molto la persona, si ha bisogno anche di avere una visione altra, che è ripartire da dentro di sé e non da qualcuno che ti dice cosa fare e vedere questo cosa può aprire nella conoscenza che ognuno di noi cioè ognuno di noi è in un cammino e ognuno di noi cerca di ampliare il suo orizzonte, di conoscere, di approfondire e quindi di trovare anche questo filo interiore che il mondo esterno ci continua a togliere da sotto i piedi. Poi Riccardo farà un po' più chiaro, però
No, no.
insomma, quindi anche
Grazie. Bene, sì, io penso che sono stati toccati un po' tutti gli argomenti. E io penso che le religioni, quando sono strutturate appunto con i dogmi, specialmente le religioni del libro, le religioni monoteistiche, hanno delle grandi difficoltà al giorno d'oggi. Perché i dogmi si riferiscono a credenze e modi di vivere che erano attuali nel momento in cui queste religioni si sono sviluppate, quindi intorno a 1000, cioè 2000, 1500 anni fa, se prendiamo cristianesimo e islam. Però nel frattempo la conoscenza del mondo, la conoscenza dei meccanismi con cui funziona il mondo, sono stati molto più compresi rispetto ad allora e quindi c'è una notevole discrepanza tra alcuni insegnamenti e quello che noi conosciamo attualmente e questo sicuramente crea una certa difficoltà e un certo imbarazzo anche in queste religioni che devono cercare in qualche modo di adeguarsi alle conoscenze attuali, ma che gioco forza devono allontanarsi un poco da quello che erano le credenze iniziali. Per esempio, la Genesi, le prime pagine della Bibbia, non sono più considerate da nessuno come qualcosa che sia realmente accaduto così, ma come una visione che deve dare una certa, deve aiutare in un certo cammino, ma non vengono più prese come letterali. Mentre fino a 1850, fino a quando Darwin pubblicò i suoi testi, erano considerate come effettive. Si pensava che la Terra avesse 6.000 anni, questo nel 1850, quindi poco più di 150 anni fa. E poi, con le scoperte geologiche e con tanta pazienza, si cominciò a rendersi conto che le cose non erano così. Perciò le religioni con dei dogmi hanno delle gravi difficoltà in questo momento e possono supplire con la fede e possono supplire con la costrizione, però bisogna vedere fino a quanto, queste situazioni possono reggere. L'etica stessa, religione e etica, per tanto tempo sono andate di pari passo. Adesso le scoperte scientifiche, per esempio quelle mediche, hanno portato a uno sconvolgimento nell'etica. I discorsi che si stanno facendo in questi giorni, con grande difficoltà in Italia, si sta cercando di introdurre il testamento biologico, una visione diversa del fine vita che comunque riscontra ancora grandi, grandi ostacoli, soprattutto in Italia, per una, appunto, certo tipo di visione religiosa. Io non voglio né criticare né propendere da una parte o dall'altra, ma c'è questa grande difficoltà, l'etica che non riesce a stare al passo con la scienza, e questo sicuramente è un grave problema, è un grave problema che dovrà nei prossimi anni essere in qualche modo risolto, no? Non c'è più un'etica tradizionale, è stata scardinata, la morale stessa, non so, per esempio la morale sessuale, dei comportamenti sociali, di coppia, singoli, di gruppi, veramente in grave crisi. E quindi si sta cercando anche una nuova visione, e probabilmente il Dharma porta una visione che non è né nuova né moderna, ma senza tempo, e quindi si può adattare perché è slegata da dogmi e da visioni che filosofiche o religiose di un certo inizio del mondo che non ha. Il buddismo e il Dharma non parlano di una genesi, non è un aspetto che interessi, quindi possono portare un'etica slegata da degli aspetti contingenti, e questo sicuramente è un grande vantaggio. Il fatto del consumismo, no? Questo consumismo sfrenato, questo modello economico che richiede che ogni anno, perché tutte le cose funzionino bene, dovremmo consumare il 3% in più dell'anno precedente, ma penso che anche un bambino possa capire che un modello di questo genere può andare avanti per un certo periodo, ma non in tempo illimitato, perché le risorse della Terra sono finite, nel senso che non è che non ce ne siano più, ma che sono quelle e non altre. Non si può pensare a un progresso nel consumo illimitato quando le risorse sono limitate. Perciò questo modello probabilmente andrà rivisto. Io penso che tutti noi che siamo qui possiamo pensare a livello ideale che è giusto che l'Occidente riduca il suo tenore di vita in modo che anche altri popoli possano elevare il loro, almeno di superare il livello di povertà, per avere una vita dignitosa. Ma questo ideale si scontra col fatto di dover cambiare il nostro sistema di vita, almeno parzialmente. E insomma, quando ci chiedono dei sacrifici o di ridurre questo tenore di vita, non è che lo facciamo proprio gioiosamente. Quindi tra l'ideale e la messa in pratica c'è un po' di difficoltà. Quindi dobbiamo cercare di adeguare la vita materiale con l'ideale. E una visione un po' più frugale, come quella del buddismo, che non ci dice di fare una vita ascetica di rinuncia, ma allo stesso tempo di non indulgere semplicemente nel consumo, ma di trovare un equilibrio tra questi aspetti, sicuramente può aiutarci a trovare una nuova visione di equilibrio che aiuterà questi 7 miliardi di esseri umani, quanti sono, a poter vivere tutti, almeno in modo dignitoso, da non andare a letto con la fame o non alzarsi senza sapere cosa si mangerà all'ora di pranzo. Questo richiede però da parte nostra una consapevolezza e un sapere accettare anche di ridurre i nostri bisogni, i nostri consumi, le aspettative nostre e anche dei nostri figli. Ecco, quindi anche questo può essere d'aiuto. È un aspetto frivolo, da diversi anni personaggi importanti si dicono buddisti. Anche questo, secondo me, ha influito nella visione. Qualche mese fa andammo a Milano dove c'è il Dalai Lama e era inquadrato il Dalai Lama, ma molto spesso era inquadrato Richard Gere, insomma, perché era un evento, non dico tanto quanto il Dalai Lama, però faceva aveva un certo impatto. Anni fa qualche calciatore era buddista, qualche altro personaggio dello spettacolo o magari, non so, della politica, se c'è qualcuno che si dichiara buddista, anche questo incide. Quindi ci sono diversi aspetti che hanno contribuito a far sì che questo avvenisse. Io penso che c'è una grande parte di cause e condizioni, macro cause e condizioni, che hanno fatto sì che il Dharma barra buddismo dall'Oriente venga in Occidente, e che sono cause storiche, economiche, religiose, che concorrono, che sono un po' indipendenti da noi. Su questo possiamo agire poco. Ma io penso che oltre a queste grandi cause ci sono anche degli spazi di gruppi o anche individuali in cui noi possiamo in qualche modo influire su come questa visione si sviluppa in Occidente. Ma perché questo avvenga bisogna essere consapevoli, cioè essere consapevoli in questo momento che sta avvenendo un cambio epocale in cui noi parzialmente possiamo essere anche portatori di questo cambiamento. Quindi non c'è solo quest'onda di Dharma che arriva in Occidente, ci sommerge e ci trascina in avanti, ma noi stessi possiamo essere parte di questo cambiamento. Ecco, questo secondo me è il succo di quello che vorrei dire questa sera. Quindi, se qualcuno di noi è interessato al Dharma, non è solo un fruitore, ma può essere anche una persona che incide su come questo Dharma si svilupperà in Occidente. Per questo è richiesta consapevolezza, è richiesta intelligenza, è richiesta creatività, generosità, è richiesta di essere spontanei, ma di essere veri e di essere umili. Quindi ci sono tante qualità che concorrono in noi stessi a poter essere delle persone che incidono sullo sviluppo. In tutti i paesi in cui il Dharma è stato portato, dall'India è andato in Cina, e poi dalla Cina è andato in Tibet, in Giappone, dall'India stessa è andato in Tibet, Laos, Corea, Cambogia, principalmente proprio all'inizio Sri Lanka, dove si è mantenuto uno dei buddismi più antichi. E in ogni paese in cui il Dharma si è radicato ha preso delle caratteristiche diverse, perché il Dharma è proteiforme e si può modulare, non porta una visione ortodossa, rigida, ma si adatta. Quindi in Cina, per esempio, c'era il culto degli antenati, e il buddismo cinese ha preso il culto degli antenati, che poi è stato portato per esempio in Vietnam. In Giappone ha preso una visione più rigida, quasi militare, la struttura gerarchica piramidale, no? Si è sviluppato in quel modo. In Tibet si è fuso con la cultura Bön, che era quella originaria del posto, animista, per cui ha preso tanti aspetti mistici, magici, no? Che si sono andati a aggiungere alla visione del Dharma, e quindi hanno creato una visione anche molto, molto affascinante. Perciò Adesso il Dharma arriva in Occidente. Arriva in Occidente. Noi siamo figli, nipoti di una tradizione colonialistica. Anche se l'Italia non ha avuto grandi colonie, la tendenza l'ha avuta anche l'Italia, non è riuscita a svilupparla come avrebbe forse voluto, ma anche noi, nel piccolo, siamo stati colonialisti. I grandi colonialisti sono stati gli spagnoli, i portoghesi, gli olandesi, gli inglesi, più tardi i francesi. Quindi noi europei siamo andati in Africa, in Asia, nelle Americhe, Oceania, e abbiamo preso. Abbiamo preso ricchezze, abbiamo preso cultura, abbiamo esportato la nostra religione. Mi viene in mente il simbolo di Venezia, il leone di San Marco, in una mano al libro ma nell'altra la spada. Noi abbiamo portato la nostra cultura anche in modo abbastanza violento, abbiamo prodotto anche dei genocidi che non vanno dimenticati. Quindi siamo abituati a prendere, abbiamo preso oro, ricchezze, spezie, stoffe, abbiamo preso tutto quello che abbiamo potuto e forse manifestiamo anche questa tendenza a livello spirituale, tra virgolette, io non amo il termine, comunque diciamo spirituale. Prima del buddismo è venuto lo yoga e noi abbiamo preso quello che ci serviva, abbiamo fatto di una disciplina di liberazione una disciplina che serve a mantenerci in salute, a sopportare lo stress. Quindi abbiamo preso. Io spero che non succeda la stessa cosa con il Dharma, che non siamo solo rapaci, che non prendiamo solo. Già adesso si fanno corsi di meditazione per i manager, per impiegati, per sopportare meglio la vita attuale e sopportare lo stress. Ma questo non è lo spirito originario del Dharma, è un sottoprodotto, può servire anche abbinato a una cura psicanalitica, può servire, ma non è lo scopo principale del Dharma. Lo scopo principale del Dharma è andare al di là della sofferenza e portare felicità ai singoli e alla umanità e agli esseri viventi al di là dell'umanità. Quindi è uno scopo molto alto. Io spero che non venga appunto così ridotto a puro sistema per sopportare questa vita attuale occidentale. Quindi io vedo questo piccolo monaco che è venuto con una mano aperta, la mano che dà, ma questo piccolo monaco è venuto anche con una mano che prende, è venuto a chiedere a noi. Perché è venuto a chiedere? Io penso che il buddismo, in questo caso, in Oriente, sia un po' stanco. Dopo 2500 anni è diventato routine, come fosse il cristianesimo in Occidente. È più facile che ci siano degli sviluppi nel cristianesimo da persone che lo pratica da pochi decenni o da pochi secoli rispetto da noi che lo pratichiamo da 2000 anni. E così forse nel Dharma sarà più facile che arrivino delle visioni originali e nuove da persone come noi, fresche di Dharma, rispetto a chi lo pratica da generazioni e generazioni e generazioni. Anche in Oriente, in molti paesi, il buddismo è una religione di facciata. Si va al tempio magari a Vesak, quando la festa della natività del Buddha, ma è una pratica per molti versi appunto che si è un po' logorata. Non dico sempre, non dico in tutti i paesi, ma comunque c'è questa sensazione di stanchezza. E allora il Buddha è venuto con questa mano sinistra che chiede a noi di portare un rinnovamento nel Dharma. E questo penso che possa essere uno scopo degli occidentali nel Dharma, ovvero il Dharma arriva in Occidente Ci sono tante scuole che hanno tutto il diritto di esistere, ma ci può essere anche un Dharma originale, occidentale. Sicuramente ci saranno delle difficoltà, perché in Oriente, quando il Dharma si è diffuso in un determinato paese, la diffusione è stata molto lenta, i cambiamenti molto graduali sono avvenuti in secoli e secoli, perciò non ci si è quasi accorti di questo. Ma invece da noi in Occidente tutto arriva e si sviluppa in tempi molto veloci. In questi 60-70 anni, da cui il Dharma è venuto massicciamente in Occidente, ci sono stati già tanti cambiamenti. Quindi ci sono diverse scuole, no? Abbiamo scuole Theravada, Mahayana, Vajrayana, abbiamo tutte le scuole in Occidente, e questo è un fatto, penso, veramente nuovo, perché in Oriente, quando il Dharma veniva portato in un certo paese, per esempio dalle carovaniere, erano molto spesso i mercanti che portavano le nuove idee del Dharma, seguiti anche da qualche monaco, ma molti mercanti, portavano una certa visione, quindi in un paese c'era una o al massimo due tradizioni, mai tutte insieme. Invece noi in Occidente abbiamo questa grande fortuna di poter vedere insieme tutte queste tradizioni. Come è successo questo? Ci sono state delle cause e condizioni. Per esempio, nel 1959 la Repubblica Popolare Cinese invase il Tibet. Anche qui non voglio dare dei giudizi etici o morali, comunque molti tibetani fuggirono dalla loro patria per poter sopravvivere, per poter mantenere le loro tradizioni. Sicuramente per loro è stata una sventura, ma per noi è stata una grande fortuna, perché la scuola Vajrayana si è diffusa dapprima nel nord dell'India, da Dharamshala, e poi di lì in tutto l'Occidente. Quindi abbiamo avuto dai primi anni 60 in poi la possibilità di conoscere la cultura e la tradizione tibetana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone, che era una nazione molto chiusa all'Occidente, si è gioco forza aperta, e quindi anche monaci di tradizione Zen giapponese sono venuti in Occidente. Spesso i contatti sono stati con la costa orientale degli Stati Uniti, California, Giappone. La stessa guerra in Vietnam ha portato, per esempio, Thich Nhat Hanh a venire in Occidente, dapprima in Francia e poi negli Stati Uniti, per cercare di fermare questa guerra, per cercare di pacificare vietnamiti e statunitensi. Gli stessi monaci thailandesi, tradizione della foresta, a Giang Cha, venne in Occidente. Quindi abbiamo questa grande fortuna, tutte queste tradizioni che si aprono a noi. Abbiamo ormai tantissime tradizioni, alcune eccellenti, non solo in inglese ma anche in italiano. Ormai le tradizioni non sono solo più fatte da eruditi ma anche da praticanti, quindi a ragion veduta, in un italiano comprensibile. E noi abbiamo quindi la possibilità di sfruttare tutte queste fortune. Il rischio è quello di un sincretismo buddista, di prendere tutto insieme, di mischiare tutto e tutto va bene. Io vi porto naturalmente la mia divisione, che non è sicuramente la visione, è una, individuale. Qui potremmo avere 10, 12, 13 visioni, quante siamo. E il bello del Dharma è questo. Questo non avere un'ortodossia, ma potersi esprimere liberamente, ognuno a proprio modo. Ci sono tante scuole. Le scuole vanno dalle più minimaliste, in cui la ritualità è ridotta all'osso. Spesso queste scuole sono anche molto aperte, spesso agnostiche, se non addirittura atee, che non ha nulla, non sono avverse alla visione originaria del Buddha. Ci sono delle scuole varie, fino a quelle in cui la religiosità è veramente molto importante, in cui la mistica è molto importante, la disciplina e anche l'aspetto piramidale sono importanti. Quindi si va in un'ampia gamma di visioni in cui noi possiamo scegliere appunto una visione già esistente oppure possiamo pensare di contribuire a sviluppare una visione originale dell'Occidente. Io penso che tutte queste scuole siano valide con dei limiti, ovvero che tutti abbiano questa libertà all'interno di praticare come sentono, che siano liberi di entrare in una tradizione e liberi di uscire, perché a volte in qualche tradizione è facile entrare, è un po' più difficile uscire, che l'individuo non venga plagiato e che possa quindi mantenere la sua dignità e la sua libertà. Questo va detto perché non sempre e non tutte le tradizioni è così, quindi sta anche poi a noi saper discernere scuola per scuola e di trovare quella più aderente alla nostra visione. Ecco, io adesso direi quali sono le caratteristiche che io vedo nel Dharma occidentale. Ho trovato un nome, che non so se può essere. Se può avere un senso, un Dharma galileiano. Galilei per me è una personalità di riferimento perché è stato colui che ha creato la scienza moderna. Si è passati da una visione aristotelica, scolastica, a una visione moderna. È stato un grande salto. Fino ad allora, grazie anche a una tradizione religiosa abbastanza potente, per aspetti posso dire tranquillamente oppressiva, anche il sapere è stato tutto sommato congelato. Aristotele fu un grande filosofo, ma le sue visioni e le sue intuizioni furono un po' instradate in una visione che doveva andare bene col cristianesimo, la scolastica, e per un buon 1000 anni anche il sapere in Occidente è stato abbastanza cristallizzato in questa visione, in cui si diceva ipse dixit, quello che diceva Aristotele, filtrato in questa visione, era così, ma senza mai andare a verificare se realmente era così. Galileo fece qualcosa di diverso e di rivoluzionario, disse: ma vediamo un attimo, è veramente così? E cominciò a fare degli esperimenti, a misurare, a pesare, a usare il saggiatore, uno strumento per andare proprio a toccare lì com'è questa materia. E i suoi studi portarono a scrivere delle equazioni che davano delle risposte precise e ripetendo quegli esperimenti nelle stesse condizioni, in tempi e luoghi diversi, gli esperimenti dovevano dare lo stesso risultato. Gli studi di Galileo portarono poi agli studi di Newton e poi via via, Maxwell, Planck, Einstein e poi tutta la scuola quantistica. Quindi è stato un precursore verso una certa visione. Il Buddha usò qualcosa di simile. Allora lui fece una determinata esperienza, verificò che questa esperienza fosse realmente valida e poi si decise a comunicarla in modo tale che altri potessero, seguendo il suo metodo, fare la stessa esperienza. Quindi lui non pretese che si credesse in lui, ma diede degli strumenti affinché altre persone potessero fare la sua stessa esperienza. E quindi questo mi sembra molto simile a una visione scientifica moderna, quindi io ti do delle basi, tu su queste basi sperimenti e verifichi se quello che io ho detto corrisponde a realtà oppure se ti ho detto qualcosa che non ha senso. Perciò la Bodhi, l'esperienza del Buddha, è verificabile. Posso seguire questo cammino, fare una certa pratica e sperimentare se quello che mi dice il Buddha è vero o mi ha mentito. Sembra che nei millenni migliaia di persone abbiano fatto la stessa esperienza, gli Arhat, coloro che sono arrivati al risveglio, e quindi possiamo avere una ragionevole certezza che quello che sperimentò e disse il Buddha ha un senso ed è reale. Per cui non ci basiamo su una fede, su dei dogmi, su metafisica, su qualcosa non sperimentabile, ma ci possiamo basare attraverso la fiducia a fare un certo percorso, sperimentarlo e verificare. Ecco perché questo Dharma l'ho detto galileiano, perché possiamo sperimentare e verificare. Lo spirito occidentale è uno spirito pragmatico e quindi ben si sposa con una visione tale del Buddha. E uno dei suoi detti è vai, vieni e vedi. Non ha detto vieni e credi, ma vieni e vedi. Prova, sperimenta, verifica. Il Dharma nei secoli e nei millenni si è trasformato in buddismo, ovvero una visione assolutamente semplice, senza dogmi, senza riti, senza preghiere, senza dei, si è trasformata in una religione. Io non ho nulla contro di questo, però personalmente preferisco la visione originaria, quindi il buddismo delle origini, e che chiamo Dharma. Allora io penso che sposando la visione del Buddha con il pragmatismo occidentale, una delle cose che si può fare è quella di riscoprire la pratica delle origini, togliendo tutti questi orpelli che possono essere molto piacevoli, ma che nulla hanno a che fare con la sua visione, riscoprire la pratica originaria, fare quel cammino noi stessi personalmente per poter sperimentare le stesse cose e per poter aiutare altri eventualmente con noi a camminare insieme, a sperimentare le stesse cose. Per far questo cosa è necessario? È necessario praticare, perché senza pratica, senza portare nella vita l'insegnamento, possiamo essere degli eruditi, degli studiosi, ma difficilmente riusciamo a vivere quello che è il cuore della pratica. Per fare questo è necessario studiare, per esempio i testi antichi, per esempio leggere il canone e verificare quelle che bene o male possiamo considerare le parole del Buddha. Il Buddha non scrisse niente, i sutra, quindi i suoi discorsi, vennero riportati verbalmente per almeno 300 anni prima di essere scritti, quindi possiamo pensare che in linea di massima ci arriva l'eco dell'insegnamento del Buddha, ma non possiamo avere la certezza che quello sia realmente le sue parole, ma questo avviene in tutte quelle che sono le tradizioni antiche. Anche Gesù non scrisse nulla, scrissero gli evangelisti, molti non lo conobbero, probabilmente forse nessuno conobbe di persona Gesù, e quindi anche nel cristianesimo abbiamo lo stesso problema, se non ancora più grave, perché poi si dovrà strutturare tutto in un certo ambito abbastanza rigoroso, mentre nel Dharma c'è stata più questa possibilità di apertura. Quindi io penso che due puntelli di un Dharma occidentale siano la pratica e lo studio. Ci sono delle scuole che hanno privilegiato la pratica, per esempio lo Zen giapponese. Ci sono delle scuole che hanno privilegiato lo studio, il buddismo tibetano. Io sono per la via di mezzo, quindi di quello di abbinare studio e pratica, perché queste due cose si sostengono vicendevolmente e ci aiutano a non lasciarci confondere e non lasciarci sviare da insegnamenti che possono essere anche errati. Il Buddha stesso, in un sutra favoloso che si chiama Insegnamento Ikkamala, Kabbalah era una popolazione da cui andavano molti maestri. Arrivava un maestro, parlava della sua tradizione, diceva che la sua era giusta e le altre erano sbagliate. Arrivava un altro maestro, diceva la stessa cosa e così via. Questi Kamala erano molto perplessi. Arriva il Buddha e dicono, ma beato, ma arriva un maestro, ci parla del suo insegnamento, parla male dell'altro e così via. Noi siamo, non sappiamo bene come procedere. Il Buddha disse, voi seguite quello che dicono i saggi, seguite quello che sapete che porta il bene a voi stessi e agli altri. Quando sapete che una cosa porta del bene, è una cosa giusta. Quando una cosa porta del male a voi e agli altri, questa cosa è sbagliata. Che lo dica chiunque maestro, qualunque maestro è sbagliata. Quindi disse di verificare, non accettare una cosa perché l'ha detto questo monaco che io considero il mio maestro, non perché l'avete letto nei testi sacri, non perché è tradizione, ma perché avete verificato e sperimentato che questo porta bene a voi stesso e agli altri e che viene approvato dai saggi. Quindi il suo insegnamento è estremamente pragmatico. Anche la sua stessa dottrina disse di verificarla, di sperimentarla di volta in volta. Un altro sutra che ritengo fondamentale è quello di come catturare un serpente. In questo sutra dice che una persona si trovò di fronte a una riva di un fiume, il fiume era pericoloso e la riva su cui era pericolosa, mentre vedeva l'altra riva, una riva in cui sembrava che fosse tutto tranquillo. Questa persona non riusciva a attraversare il fiume perché la corrente era molto forte. Allora cosa fece? Raccolse delle canne di bambù, raccolse dell'erba, fece una specie di zattera e con questa zattera, aiutandosi con le mani e con i piedi, attraversò il fiume. Quando arrivò al di là del fiume, si trovò sulla riva, diciamo, in cui poteva essere salvo. E il Buddha chiese ai suoi discepoli, ma se questa persona, pensando, questa zattera mi ha aiutato a attraversare il fiume, mi è stata utile, adesso io me la porto sulle spalle e vado per la mia strada con la zattera sulle spalle. E lui chiese, ma secondo voi questa persona ha fatto una cosa saggia? Voi cosa ne pensate? No, non è una cosa saggia. La cosa saggia è lasciarla lì che può servire a qualcun altro. Quindi lui paragonò la sua pratica a una zattera. La pratica serve per raggiungere uno scopo, non è lo scopo, la pratica non è lo scopo in sé. Quindi quando io ho raggiunto lo scopo, posso lasciare l'oggetto che mi è servito per raggiungere il mio obiettivo. Cosa molto rara, pochi maestri dicono che raggiunto l'obiettivo si può lasciare la pratica. Lui disse che la pratica è funzionale a raggiungere un certo obiettivo. Raggiunto, quella pratica può essere abbandonata. Una cosa anche radicale e direi molto particolare. Ecco, perciò la pratica è funzionale. Bene, adesso ho perso un attimo il filo di quello che stavo continuando a dire. Ecco, quindi i due puntelli sono la pratica e lo studio. Ma se io ho uno sgabello e ho due soli piedi, questo sgabello instabile, io penso che ci voglia un terzo piede per far diventare tutta questa struttura pratica. Il terzo piede è la riflessione, perché io posso praticare, posso studiare, ma posso... anche il mio studio può essere molto mnemonico, può essere uno studio scolastico. Io su questo che ho studiato, sulla mia pratica, devo riflettere e devo trovare una mia via personale, perché la via del Dharma è una via di libertà e di esperienza personale. Quindi il terzo puntello è la riflessione che io devo fare sulla pratica, sullo studio e verificare personalmente se quello che sto praticando ha un senso. Poi la riflessione può essere condivisa, perché la mia riflessione è una visione, è la mia semplice visione, piatta. Se invece la condivido, voi potete dire, magari guarda che lì stai sbagliando, forse questo non è tanto giusto. Io la vedo così. E quindi la visione viene arricchita, da piatta diventa una visione tridimensionale, ha una sua profondità. Perciò la condivisione della pratica è estremamente importante. Il Sangha è infatti uno dei tre gioielli, il Buddha, il Dharma e il Sangha. Nel Sangha, cioè nella condivisione con altre persone che condividono almeno in parte la visione, si riesce a arricchire quello che è la pratica. Perciò io penso che ci voglia una riflessione personale e poi la condivisione della riflessione. Io sto condividendo con voi quello che, su cui io ho riflettuto per tanto tempo, per cui magari vi può sembrare anche tanto, ma semplicemente perché ci ho riflettuto a lungo. Se voi rifletteste sullo stesso argomento a lungo, avreste tante altre visioni che potrebbero sicuramente arricchire o contraddire la mia visione dove io sto sbagliando. Quindi questo aspetto che ritengo fondamentale è quello della riflessione. Quindi abbiamo già visto un dharma pragmatico che osserva, che analizza, che verifica, che testa, lo studio, la pratica, la riflessione. Un altro aspetto, ho quasi finito, scusate, purtroppo è molto lungo, un altro aspetto importante è avere dei termini che siano chiari, precisi, condivisi. Uno degli aspetti che ha portato più problemi nel Dharma è stato quello di tradurlo, per esempio dal Pali in inglese e poi in italiano, o magari dal Pali al sanscrito all'inglese e all'italiano. Chiaramente traducendo da lingue con radici abbastanza diverse, se non del tutto diverse, perché il ceppo è quello indoeuropeo, comunque in un altro periodo storico con una cultura totalmente diversa, è molto facile che i termini vengano usati in modo scorretto o comunque che non siano ben compresi. Perciò un altro degli aspetti fondamentali per me è avere dei termini che siano chiari e condivisi, magari anche trovati a tavolino in modo convenzionale, ma che siano quelli. Per esempio, io all'inizio ho fatto una distinzione tra Dharma e Buddismo. Magari non è del tutto corretta, ma abbiamo posto dei limiti. Abbiamo detto questo vuol dire una cosa e questo ne vuol dire un'altra. Ci sono degli altri termini, come abbiamo già parlato prima, fiducia e fede. Sono due cose diverse, come diverso è sapere da conoscere, diverso è sofferenza da dolore. Chi è stato qui la volta scorsa magari ha già sentito questi termini, magari si potrà approfondire in un altro momento. Ma avere dei termini certi, che quando io parlo di sofferenza so che vuol dire questo, quando parlo di dolore so che sto parlando di un'altra cosa, quando parlo di sapere parlo qualcosa di diverso da conoscere, quando parlo di fiducia parlo di qualcosa di diverso da fede. Ci sono altri termini fondamentali che possono essere lasciati, alcuni maestri preferiscono lasciarli in sanscrito, in Pali, va benissimo, ma poi quando io parlo di dukkha, quando parlo di dharma, quando parlo di sangha, quando parlo di karma, quando parlo di anatta, niccia, poi in qualche modo devo trasporlo nella nostra lingua perché sia conosciuta, devo tradurlo. Quindi lasciare i termini nella lingua originaria ha un senso, ma bene o male poi bisogna arrivare a qualcosa che sia comprensibile nella nostra lingua. E quindi un aspetto importante e cruciale è quello di avere quei 20 termini fondamentali che siano condivisi anche in tradizioni diverse. Un altro è shunyata, vuoto. Vuoto ha creato un sacco di difficoltà, no? Ecco, ma non stiamo a entrare nell'argomento, ma se io ho shunyata ad un certo significato, è quello, magari arbitrario, ma noi possiamo su quello essere d'accordo, e quando si parla di shunyata sappiamo tutti che stiamo parlando di quel determinato argomento. Quindi il linguaggio è fondamentale, ma lo è fondamentale nella filosofia, quando non ci sono dei termini per spiegare un certo argomento, questo argomento non può essere trattato. Fino a quando qualcuno non adatta un termine preesistente a dargli quel significato, crea un neologismo che vuol dire quella cosa non può essere, se non espressa, non può essere condivisa. Io posso avere quell'intuizione, ma non posso condividerla con voi perché non ho il linguaggio, quindi il linguaggio è fondamentale. Un'ultima cosa, velocissima, sui maestri. Il Buddha non ha lasciato dei successori. Disse, in un altro sutra fondamentale, l'isola in sé, in cui ognuno sarebbe dovuto essere isola in sé e in un certo senso maestro di se stesso. Quindi, qualunque maestro conosciamo, di un lignaggio antichissimo, che può magari risalire a centinaia o migliaia di anni, non risale comunque al Buddha. Perciò la sua autorità è sicuramente importante, ma non deriva dal Buddha. E questo è un piccolo aspetto, ma che secondo me è molto importante. Per cui noi, in qualunque maestro, dobbiamo avere rispetto, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo avere grande gratitudine, ma non dobbiamo diventare succubi, non dobbiamo diventare l'alter ego o l'ombra dei maestri. Perché cosa ha fatto un maestro? Seguendo l'insegnamento dei suoi maestri, ha intrapreso un suo personale percorso e seguendo questo percorso è arrivato a un certo risultato. Ma io non posso prendere il percorso del maestro, io devo fare il percorso come ha fatto il maestro. Perciò rispetto, fiducia, gratitudine, ma non essere succubi, non lasciarci sovrastare dai maestri. Questo penso sia un altro aspetto fondamentale di un Dharma occidentale. Perché questo? C'è anche un motivo sottile. Se io ho fede in un maestro, in questo caso diciamo un guru, per distinguere tra due aspetti, il guru è il maestro in cui ho l'estrema fiducia, mi affido completamente corpo e anima, no? Il maestro è uno che mi dà un insegnamento. Nel guru io ho fede, nel maestro ho fiducia. Se io ho fede nel mio guru, e a un certo punto, che sia io che veda una sua manchevolezza, oppure che effettivamente ci sia questa manchevolezza nel guru, io perdo la fede in questo guru e probabilmente mi allontano. Perché quando la fede è incrinata è molto difficile riprenderla. Se invece io seguo un maestro, prima di tutto lo considero un essere umano con le sue difficoltà personali. E se un maestro effettivamente sbaglia o semplicemente io vedo in lui una manchevolezza che può esserci o non esserci, comprendo che lui o lei sono esseri umani e possono sbagliare. Quindi posso mantenere fiducia nel maestro. C'è questa duttilità, non c'è questa rigidezza di così o niente, ma c'è può essere. Mantenere questa apertura e anche questo minimo di dubbio, perché un minimo di dubbio ci porta a non lasciare circuire. E non dico che nella tradizione buddista ci sia, ma ci sono nelle tradizioni pseudo spirituali tanti maestri che hanno circuito, allievi eccetera, lo sapete anche voi. Ecco, mantenere questo minimo di razionalità e di minimo dubbio e di piccolo distacco ci aiuta a non cadere in queste situazioni, che penso sia un aspetto importante proprio per la nostra dignità di praticanti e prima di tutto di esseri umani. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, avevo un aspetto che mi piaceva molto, ma direi che può essere sufficiente perché è inutile dire troppe cose insieme. Io intanto vi ringrazio per questo ascolto attento e invito, se ci sono delle domande, delle considerazioni, delle visioni che non condividete, che questo per me è estremamente importante per poter migliorare anche la mia comprensione.
Prendiamo meditazione, invece di leggere certi testi, non sarebbe l'idea che tu ti faccia un posticino per vivere queste cose? Però tanti. A me piace.
È una cosa che mi mette un po' in imbarazzo. Non so se era riferito a me o in generale questo.
No, in che senso?
Condividere queste cose, ma appunto che vengono fuori in che modo, da chi, in che forma.
Che tu, non so, ti trovi in uno spazio prima di fare una meditazione silenziosa, in volume, ok? 5 minuti, 10, un piccolo, sarebbe una bella cosa, io lo troverei bello. Poi ognuno medita come vuole, però io ci metterò in meditazione dovendo pensare così. Pensare a quello che hai detto, che sono cose che io trovo giustissime. A me piacerebbe poi la tua descrizione.
Ti ringrazio. Allora, questi sono ambiti diversi. In questo momento io propongo una mia visione come persona qualsiasi. Io posso dire un attimo il mio percorso. Io ho cominciato questa pratica di meditazione nel 2005, nel 2008 ho preso i tre rifugi e i cinque precetti, ma solo questo. Io non sono un maestro, ma sono un praticante qualsiasi, come tutti gli altri. Quindi, in un ambito in cui si parla e io propongo certe cose, mi sento libero di dire quello che penso. Ma in un ambito più formale, come può essere quello del Sangha, non mi sento di avere questa libertà di proporre delle cose come potrebbe proporre un maestro di Dharma, che io non sono. Perciò non mi sento, anche se ti ringrazio e apprezzo, magari si possono fare altre cose di questo genere, se vogliamo, però al di fuori di un aspetto formale. Ecco, non so se può essere una possibilità. Proprio perché nel Sangha siamo tutti insieme, siamo tutti uguali, non che io qua sia diversa, ma io vi ho detto, ho una cosa da dirvi, volete ascoltarla? Cioè è diverso, no? Che in una pratica di Sangha, in cui c'è una certa struttura, in un certo modo. Grazie comunque, ti ringrazio, sei molto gentile.
Io avevo una domanda riguardante quella parte di cui parlavi su la zattera, diciamo,
sì.
Alcune pratiche che possono essere abbandonate una volta raggiunti degli obiettivi. Io l'idea che mi sono fatto finora è che l'obiettivo sia uno, cioè raggiungere la felicità, no?
Sì.
E qualche volta ti ho sentito dire che è una cosa che, diciamo, non è che normalmente si raggiunge, diciamo, ad uno stadio finale completo, quindi mi piacerebbe un chiarimento su questa cosa, perché cioè, ci sono anche degli obiettivi intermedi oppure è uno che si raggiunge?
Bella domanda. Beh, il Buddha lui parla del risveglio completo. Nel primo sutra, Dhamma Cakkappavattana Sutta, quello della messa in moto della ruota del Dharma, che ha fatto i primi cinque suoi uditori, lui disse che fino quando non raggiunse il pieno e completo risveglio, non ne parlò. Quindi quando lui parla di risveglio è sempre pieno risveglio. Perciò l'abbandono della pratica è quando si è raggiunto la condizione di pieno risveglio, ovvero quando si è diventato un Arahat, un Buddha. Perciò i livelli intermedi richiedono sempre la pratica, e su questo ti faccio anche un esempio della sua vita. Il Buddha, seguendo la sua storia, raggiunse la Bodhi a 35 anni, visse fino a 80. Fino a 80 continuò a praticare, a mendicare, a meditare. Quindi lui dice che la zattera va abbandonata, ma lo dice per evitare l'attaccamento alla pratica. Però lui stesso, fino alla morte, continuò a praticare. Ma lui non era attaccato alla sua pratica. Quindi parlava di questo. A volte la pratica diventa un fine. La meditazione non è più uno strumento per portare felicità, ma diventa un fine in se stesso. Io medito per meditare, no? Ecco, è in questo senso che lui dice di abbandonare la zattera, ovvero non essere legati, non essere vincolati alla propria pratica, ma a vederla come uno strumento per andare avanti. Potere abbandonare qualsiasi cosa serenamente. E questo è importante nella vita, perché noi stiamo, adesso parlo Silvia e io, stiamo invecchiando, no? Cose che facevamo 10 anni fa, 20 anni fa, non riusciamo più a farle. Se io rimango attaccato a com'ero 20 anni, 30, 40, 50 anni fa, continuo a vivere di rimpianti, difficilmente riesco a essere felice. Se invece riesco serenamente a abbandonare quelle cose che non posso più fare, per esempio io per problemi alle ginocchia ho dovuto smettere di correre, ho smesso di correre, mi piaceva, ci stavo bene, ne faccio a meno tranquillamente. Se invece continuo a pensare a accidenti, quando correvo, com'era bello, continuo a stare lì. E questo ci può aiutare in tante altre cose, no? Lasciare le cose che in questo momento non sono più utili. Magari io avevo delle convinzioni in gioventù, ma se io mi rimango attaccato a quelle convinzioni e allo stesso tempo vedo che la realtà non è più quella, ma continuo a rimanere aggrappato a quelle convinzioni, prima o poi arrivo a un punto critico. Se invece mi rendo conto, e nel tempo, anche in modo duttile, riesco a lasciare le vecchie convinzioni per prenderne di nuovi che reputo più aderenti alla realtà, allora ho posato la zattera. Vediamo per esempio, io torno alla scienza perché secondo me è molto importante questo percorso. Newton scoprì la gravitazione universale, funziona benissimo, ma Einstein, 350 anni dopo, trovò una teoria che era più valida. Non è che quella di Newton non sia più valida, ce n'è una più valida. E allora, pian piano, scienziati successivi hanno abbandonato, almeno per certi aspetti, una certa visione e ne hanno trovata un'altra. La fisica quantistica, sotto certi aspetti, ha fatto dei passi in avanti. C'è stata una reazione, ma poi si è andati avanti. Quindi questa duttilità ci porta ad andare avanti. E anche nelle nostre stesse idee, anche nelle convinzioni, per esempio, filosofiche, nelle nostre piccole strutture mentali, quando riusciamo a aprirci, andare oltre, facciamo un percorso verso la conoscenza, verso l'aderenza alla realtà. Poi la felicità cos'è? È conoscere la realtà così com'è, vederla, accettarla, comprenderla, eventualmente trasformarla. Ma fino a che io non vedo, non comprendo e non accetto, non posso trasformare. Quindi se io vorrei che la realtà della mia vita fosse diversa da quella che soffro. Se invece la vedo per com'è, cerco di capire i motivi per cui è così, accetto che per una serie di cause e condizioni la mia vita è così, posso cercare poi di fare dei cambiamenti. Ecco, quindi l'aderenza alla realtà porta a essere felici. L'insegnamento del Buddha porta a questo, ma penso che anche una certa visione scientifica molto aperta porti alle stesse cose, a vedere la realtà sempre, sempre più nel dettaglio, sempre più specifico. Quindi queste due visioni hanno veramente dei punti di contatto. Non a caso, molte parole del Buddha sono estremamente simili a alcune risposte date dalla fisica quantistica, proprio perché tutte e due cercano un'indagine della realtà. E per vedere la realtà così com'è bisogna abbandonare certi preconcetti. Se io penso che la Terra è piatta, beh, magari ho delle difficoltà ad andare oltre le colonne d'Ercole. Se penso che sia sferica, posso attraversarle tranquillamente. Sono andato avanti. Ecco, quindi lasciare la zattera, in questo senso, lasciare quello che è superato.
Ah, tu dicevi che il Buddha nel suo insegnamento ha cambiato o comunque ha usato dei termini con significati diversi. Ecco, in particolare riguardo al termine karma, potresti dire in che cosa è diversa il significato di usare Buddha rispetto a quello tradizionale?
Certo, grazie. Allora, il Siddhartha Gautama era un membro dell'aristocrazia, quindi come i membri dell'aristocrazia studiò in modo approfondito i Veda, che erano i testi sacri della religione vedica, che poi diventò nel tempo l'induismo. Nella religione vedica la visione dell'Atman, ovvero dell'anima, era vista come se l'anima fosse qualcosa di solido, allora metaforicamente solido, qualcosa di duro, un nucleo eterno, indistruttibile, che semplicemente trasmigrava da un corpo all'altro. La figura tradizionale è quella dell'auriga che cambia il cocchio. Adesso potremmo dire dell'autista che cambia l'automobile, no? Ma l'autista, l'auriga, è sempre quello. Il corpo cambia, ma è sempre quella determinata Atman che ritorna. Perché ritorna? Perché avendo dimenticato la sua originale libertà, eternità, capacità di conoscenza, a causa dell'ignoranza è stato attratto verso la materia e quindi deve fare questo percorso doloroso, perché il samsara è una catena dolorosa di rinascite che deve fare per arrivare a moksha, la liberazione. La liberazione vuol dire che è tornato in questo stato di consapevolezza completa di essere indipendente dalla materia, di essere perfetto, eterno, libero, consapevole, e quindi staccarsi e tornare in seno al Brahman, che è la divinità al di là di qualsiasi definizione. La visione del Buddha è una visione articolata, io penso difficile, anche perché le parole, i termini, non aiutano a comprendere quale fu la reale esperienza del Buddha e di tutti coloro che sono diventati Arhat. Lui la spiega a parole e per questo, secondo me, si presta a critiche, è difficile da comprendere, sembra contraddittoria. Allora, abbiamo parlato di Atman. Il Buddha parla di Anatta o Anatman. An è il termine di negazione, come in greco c'è A. Anatman, non anima, non sé. Il Buddha dice che nella sua esperienza non ha trovato nulla che sia indipendente, che sia completo in se stesso, che sia duraturo. E lo stesso sé, quello che io ritengo essere me stesso, nel tempo è cambiato, da quando ero bambino a quando ero adolescente, a quando ero giovane uomo, adesso che dalla maturità tendo alla vecchiaia, sono cambiato. Ci sono degli aspetti di continuità, soprattutto nei ricordi, in un certo aspetti del carattere che persistono da quando ero bambino ad oggi, ma tante altre cose sono cambiate. Quindi il Buddha disse: ma io non vedo questo Atman, questo aspetto così solido che trasmigra, ma vedo un qualcosa di cangiante che si trasforma, che muore e rinasce attimo dopo attimo. E questo è il sé. Perciò il sé esiste, non esiste? Il sé è qualcosa di che si trasforma, che muta, non è fisso. Al momento della morte anche questo sé si dissolve, resta qualcosa. Lui fa l'esempio delle due candele. C'è una candela che si sta spegnendo, è una fiammella, e c'è un'altra candela. Io metto in contatto le due candele, poi le allontano. Questa fiamma della nuova candela, la stessa fiamma della candela vecchia? È la stessa? No. Ma è la continuazione dell'altra fiamma, una fiamma ha dato un'altra, quindi è la stessa e non è la stessa. C'è qualcosa che continua, che dipende dal karma, dall'insieme delle impressioni che derivano dalla mia vita attuale, che proseguono in un'altra esistenza. Infatti non si parla di reincarnazione, ma di rinascita. Alcuni maestri contemporanei, Stephen Batchelor per esempio, dicono: ma potremmo anche dire che il Buddha era dentro la sua cultura attuale, quella in cui è nato e vissuto, e ha mantenuto certi aspetti perché erano funzionali alla pratica e probabilmente anche per non scandalizzare completamente le persone che entravano in contatto con lui. Può anche darsi che questo karma e questo sé non continuino del tutto. Allora cosa possiamo dire? Lasciamo questo aspetto come un mistero. Quello che sarà dopo questa vita, lasciamolo da parte. Cerchiamo di pensare a questa vita, a fare del bene a noi stessi e agli altri in questa vita. No? Nel buddismo, appunto, proprio buddismo, cioè accumulare meriti per rinascere in modo migliore. Lasciamo da parte. Vediamo adesso cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare per noi e per gli altri? La stessa cosa la disse Thay Thich Nhat Hanh in un ritiro a cui partecipai a Roma anni fa. Lui disse: voi siete così confusi che non conoscete chi siete voi stessi in questo momento. Come pretendete di sapere cosa sarete in una prossima vita? Lasciate stare. Pensate a questa vita. Fate bene questa vita. Seguite una vita etica in questo momento. E quali sono gli aspetti della vita etica? Benevolenza, compassione, gioia, inclusività. Manifestate benevolenza verso voi stessi e gli altri, siete compassionevoli verso voi stessi e gli altri, siate gioiosi, perché la gioia è contagiosa, e accettate gli altri per come sono. inclusività. Uno sottoaspetto della inclusività è la tolleranza, ma tolleranza è qualcosa di inferiore all'inclusività. Quindi, Maitri, Karuna, Mudita, Upekkha. Questi sono gli aspetti fondamentali della pratica, secondo me, al di là delle quattro nobili verità, di Anatman, di vuoto, ecco, sono gli aspetti fondamentali della pratica. Quindi possiamo anche, se vogliamo, accantonare come pragmatici, magari siamo agnostici, magari siamo atei, e possiamo abbandonare questo aspetto. Viviamo bene, ma vivere bene non vuol dire vivere egoisticamente bene, ma vivere bene in senso di Dharma. Ecco, non so se può aiutare come... Grazie a te. Naturalmente, chiunque è libero di andarsene in qualsiasi momento, scusate se non l'ho detto prima, ma non l'ho detto per vincolarvi qui, ma perché ero preso dalla cosa e non l'ho detto. Non sentitevi obbligati a restare, né che io mi offenda se ve ne andate. No. E quindi chiunque può andare, se ci sono altre cose volentieri, non ci sono altre.
Volevo chiederti una precisazione rispetto al fatto che dicevi prima del seguire sostanzialmente quel maestro interiore, no? Quindi quando hai spiegato questa differenza tra il guru e il maestro, secondo cui il maestro deve essere un riferimento basato sulla fiducia e magari anche solo temporaneo, cioè no, il maestro mi serve a seguirlo per un certo periodo, per un certo obiettivo, e poi magari mi serve un altro, insomma. Io volevo chiedere questo, il fatto di restare orientati a noi stessi, quindi alla nostra interiorità, diventa anche uno strumento, un mezzo per non farsi distrarre continuamente, proprio qui in Occidente, da tutto quello che in realtà ci viene proposto sempre, no?
Sì.
Questa è la domanda, in realtà. Insomma, io a volte sento fastidio a queste tante distrazioni che mi arrivano da più conti, e spesso sento la difficoltà anche di mantenere, no, una sorta di linea, anche di introversione, e sento anche che queste distrazioni mi fanno disperdere energia e faccio fatica a volte a, no, a recuperarla. Quindi volevo chiederti, quello che tu suggerisci e quello che fa parte delle tue riflessioni è cercare il più possibile di, appunto, mantenere questo rapporto, questa interiorità, piuttosto che farsi distrarre dai vari guru, no? Che poi per noi, no, così, non è tutto quello che la nostra società ci propone, insomma, non è questo,
sì. Intento. Grazie. Anche in questo io penso che la saggezza sia sempre la via di mezzo. È una frase sempre legata alla scienza, è salire sulle spalle dei giganti. Galileo si rifece agli studi antichi, Newton si rifece agli studi di Galileo e così via. Nella vita del Buddha, che io ritengo sia importante anche come esempio, lui dapprima studiò con i maestri migliori che trovò nella sua terra. Studiò e praticò diligentemente fino a raggiungere il livello massimo che questi maestri gli potevano dare, abbandonò, ne trovò degli altri che lo portarono un poco più avanti. Quando trovò che nessun maestro riusciva a dargli di più, ma sentendo che non era ancora arrivato al suo risveglio, allora decise di intraprendere una pratica per conto suo, una pratica che lo portò vicinissimo a morire. Poi si accorse che anche questa pratica non andava bene e la lasciò, proprio per dire l'abbandono, no? E riuscire a staccarsi. Quindi lui cosa fece? Praticò con i maestri. Perciò io non dico di dire ognuno faccia per conto suo, perché se io devo cominciare dal mio livello per arrivare al risveglio, devo fare tutto un percorso lunghissimo che magari non riuscirò mai a fare. Può darsi che non ci riesca lo stesso, ma se io parto dall'insegnamento del Buddha o da qualsiasi altro maestro che io ritengo valido, invece di partire qui, posso partire di qua, perché c'è un'esperienza consolidata che io posso utilizzare e di lì andare avanti. Quindi qual è un estremo? Faccio tutto da me, mi affido completamente al maestro, ho fiducia nelle persone più avanti di me, imparo da loro e intanto coltivo la mia visione. Ecco, io penso che ci voglia sempre una sintesi di tutto, perché non possiamo cominciare tutto da zero, ma neppure ci possiamo affidare completamente all'esperienza altrui, perché ogni esperienza è personale e individuale, possono essere simili ma non sono le stesse. E questo secondo me è un grave problema delle visioni che richiedono una estrema ortodossia. Ogni essere umano è diverso, siamo simili ma non siamo uguali. Perciò anche i percorsi possono essere simili, ma non sono uguali. Posso dire questa è la partenza e questo è l'arrivo. Ma le strade per arrivare di qui a qui sono tante quanti siamo noi. E se mi dicono che la via è solo questa, io potrei fare una grandissima fatica, perché non è la mia via. Però, d'altronde, se qualcuno mi dice, guarda che da quella via lì ci hanno già provato in 50 e sono tutti precipitati, forse se provi quel sentiero lì è meglio. Quindi ecco, il fatto di seguire il proprio maestro interiore, ma seguire anche maestri di cui si può avere fiducia, e quindi sperimentare anche i maestri, verificare, cioè non avere fiducia nel primo che capita, ma quel minimo di dubbio e di distacco ci permettono proprio di verificare quello che ci viene insegnato e quello che fa il maestro, tenendo conto degli esseri umani e delle debolezze e difficoltà di ognuno. Quindi io direi una via di mezzo tra questi due aspetti. Quando si è arrivati a un certo livello, se non si trova nessun maestro, si fa di per sé. Si hanno comunque il Dharma, sia la pratica sia la riflessione, quindi io penso che questo comunque possa sempre aiutare. Grazie. Non so se non c'è altro. Io vi ringrazio per questa pazienza, per questa lunga condivisione che è durata quasi 2 ore. Vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte e domande che sono state fatte, che anche a me hanno aiutato. Magari se nel frattempo vi vengono delle altre idee in base a quello che ci siamo detti, perché il mio scopo non era tanto di riversare su di voi le mie idee, ma di innescare un processo di riflessione, no? La domanda è: come posso contribuire a sviluppare il Dharma in Occidente? E se vi vengono delle risposte, delle domande, se ancora ne parliamo anche personalmente, anche singolarmente, anche via email, no? Perché abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare. Quindi se questo discorso non si interrompe questa sera, ma se può andare avanti, noi siamo un sangha e quindi possiamo anche insieme cominciare a riflettere su questa domanda: come possiamo contribuire a un Dharma in Occidente e magari essere un piccolissimo nucleo di uno sviluppo consapevole di un certo tipo di Dharma.